Come vi avevo previsto, in questo corso siamo in tempo per commentare la decisione della Corte di ieri sul conflitto napoletano. Controprocura, come la stampa riferiva oggi, ha vinto Napolitano, nessuno ne dubitava. E devo dire che se voi entrate nel sito della Corte, cortecostituzionale.it, sì, cercavo Corte Costituzionale, avevo scritto una cosa diversa, insomma. Questa è la Corte, piacere. Conflitto Presidente, c'è un comunicato stampa. Un comunicato stampa è la recente soluzione presa dalla Corte, a partire forse dal Lodo Alfano, di anticipare subito il dispositivo. Perché? Perché ieri la Corte ha, la mattina, fatto un'ora e mezza di udienza pubblica in cui ha sentito gli avvocati, tutti i miei illustri colleghi, e nel pomeriggio si è riunita in Consiglio di Amministrazione, in Camera di Consiglio, e a porte chiuse, e ha discusso per 4 ore, ha discusso il dispositivo. Ovviamente discutendo il dispositivo ha discusso anche gli argomenti per arrivare, ma la motivazione della sentenza uscirà fra qualche giorno, nel senso che il giudice e il relatore deve stenderla, deve portarla in Camera di Consiglio e discutere le argomentazioni adotte. Per cui quello che noi sappiamo e quello su cui si è fissata la stampa sono queste 3, 6 e 7 righe, di cui le prime due non dicono niente e le altre neppure. L'unica cosa che interessa è questa. Ha dichiarato che non spettava alla Procura valutare la rilevanza della documentazione relativa a intercettazione e neppure spettava di omettere di chiederne al giudice l'immediata distruzione ai sensi dell'articolo 271, con modalità idonee a assicurare la segretezza del loro contenuto, esclusa comunque la sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti. Allora, che cosa vuol dire questo? Io vi ho riportato in apposito file sia la copia di questa cosa, sia l'articolo citato, divieto di utilizzazione. E qua ci dice i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati, bla bla bla. In ogni stato e grado del processo, questo è il comma richiamato, il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dal comma 1-2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato. Per cui, salvo che non sia il corpo del reato di cui si sta trattando, le intercettazioni vanno distrutte nei casi previsti del comma 1 e 2. E comma 1 dice: qualora non siano state osservate le disposizioni, cioè intercettazioni illegittime, oppure nelle intercettazioni relative a conversazioni e comunicazioni delle persone indicate dall'articolo 200 primo comma, quando hanno oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione. Andiamo a vedere questo articolo 200 primo comma, eccolo qua, per combinazione ve l'ho portato sotto. Segreto professionale, non possono essere obbligati a deporre, bla 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 bla, i ministri, confessioni, gli avvocati, i medici, gli esercenti, altri uffici e professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre. Queste sono le norme richiamate, nessuna di queste riguarda il Presidente della Repubblica. Allora, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quello che ha detto la prevalente dottrina È vero, ed è quello che hanno detto anche i giudici di Palermo, è vero, e cioè non c'è una norma. Non essendoci una norma apposita, i giudici stavano seguendo la norma normale, per cui le intercettazioni vanno portate in udienza davanti al GIP che deve decidere se distruggere oppure no. La Corte è intervenuta aggiungendo delle cose, questo dispositivo è un dispositivo additivo. È un po' curioso che lo faccia in un conflitto di attribuzioni, tanto è vero che la dottrina diceva, parte della dottrina diceva, dei commentatori, la Corte dovrebbe sollevare la questione davanti a se stessa, cosa che ha fatto in qualche volta, per esempio quando il comitato dei promotori del referendum aveva sollevato conflitto di attribuzione contro la Cassazione dicendo: tu non puoi interrompere una procedura referendaria solo perché il Parlamento ha fatto una legge formalmente nuova, mantenendo in vita in realtà la disciplina. La Corte aveva sospeso il giudizio sul conflitto, sollevato questione sulla legge che riguarda il referendum, dichiarata illegittima la norma relativa, tornata nel suo giudizio, ripreso e risolto il conflitto. Questa volta non ha sollevato la questione. Sollevare la questione in questi casi è un po' buffo, perché la Corte ha sempre detto: io posso fare sentenze additive se il giudice a quo mi dice il verso dell'addizione. Siccome il giudice a quo questa volta è la Corte stessa, è un rito un po' particolare. La Corte dice: sospendo il mio giudizio, devo sollevare la questione, indica il verso, poi si riunisce dopo 5 minuti, dice: oh, c'è una nuova questione incidentale, mi indicano il verso e quindi a rime baciate, io dico che c'ha ragione il giudice a quo, oh, ma il giudice a quo sono io, riprendo il processo principale e vado a sentenze. Ritualmente dovrebbe essere fatto così, questa non è stata fatta così, per cui la Corte qui sta dicendo delle cose che sono piene di buonsenso, se vogliamo. Saranno pieni di buonsenso? Saranno pieni di buonsenso. Trovano il conforto di tutti i commentatori, buona parte dei commentatori, ma sta dicendo semplicemente che aggiunge una nuova norma. Cioè danno interpretazione dell'articolo 271 terzo comma in modo da includervi anche gli atti del Presidente della Repubblica, pur non essendo questi inclusi. Non sono intercettazioni illegittime, perché stavano intercettando un altro signore, il presidente Mancino, l'onorevole Mancino, ex ministro e bla bla bla, che stava parlando col Presidente della Repubblica. Le intercettazioni sono automatiche, non è che ci sia come nei film la camionetta con quello con le orecchie che dice: oh, stanno parlando, ah, ecco, sono registrazioni automatiche, e dopodiché il giudice le vede e dice: questa non riguarda questo Presidente della Repubblica, che seccatura, comunque non riguarda, fascicolo di cose che non riguarda e che verrà buttato al macero. Il problema è quando viene buttato al macero, solo questo è il problema. La Procura non ha mai detto: mi interessano, valuterò la rilevanza non c'era, l'hanno sempre detto, non c'è nessuna rilevanza, ma la decisione, seguendo il codice, doveva essere presa in udienza di fronte al GIP, ma quella è un'udienza pubblica, nel senso che ci sono gli avvocati, per cui per tutelare la riservatezza del Presidente si è detto: interpretiamo come se il Presidente fosse coperto da una qualche immunità tipo quella del segreto d'ufficio, come se fosse il padre confessore, l'avvocato, il medico e così via, che non sono tenuti a testimoniare, quindi non possono essere intercettati. Ci mancherebbe che l'avvocato fosse intercettato mentre parla con il cliente, oppure ci fosse una microchip dentro il confessionale, per cui il mafioso va a confessare quel centinaio di crimini che ha commesso nella settimana, di cui è molto pentito, e viene intercettato mentre parla col prete. Ci sono delle aree che sono protette, e queste sostanzialmente, mi pare così, ma sto ragionando su un dispositivo e non della motivazione, una sentenza additiva assunta in un conflitto di attribuzione. Ve lo segnalo perché è piuttosto originale come formula. Poi oggi intervistavano un sacco di gente che era disposta a lasciare intervista su un dispositivo, e un giurista serio non commenta le sentenze se non viste le motivazioni, perché è la motivazione quello che conta. Il dispositivo è una conseguenza delle motivazioni, non viceversa. Bisogna vedere che cosa c'è scritto nelle motivazioni. Per esempio, oggi in una notizia che ho sentito diceva: naturalmente, salvo, sembrava che le leggesse qui, non spettava di omettere al giudice le mie istruzioni, ovviamente salvo i casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Allora sono andato a rileggere e non c'è scritto, per cui qualcuno ha insufflato nell'orecchio del giornalista che questo fosse un argomento. E questo è un argomento, certo che è un argomento, e voglio vedere come risulta la motivazione. Sarebbe interessante, probabilmente la motivazione accennerà, perché se il giudice che sta indagando sul patto Stato mafia di 20 anni fa intercetta l'onorevole Mancino e scopre che il Presidente della Repubblica e l'onorevole Mancino stanno tramando per un colpo di Stato, non è che dice: oh, c'è, cioè, il Presidente della Repubblica, chiudo il fascicolo, perché quello è il corpo del reato. No, è reato, è notizia del reato, è responsabilità penale del Presidente, perché il Presidente non è, come dicono, non mi ricordo il termine che usano, un termine un po' particolare, non è totalmente immune da responsabilità, c'ha responsabilità limitata a quelle fattispecie, per cui se la notizia riguarda quelle fattispecie vorrei anche vedere che il Presidente pretendesse che fossero distrutte le prove del suo crimine. Ora è chiaro che sono ipotesi del tutto teoriche, non me lo vedo Napolitano comandare un carro armato, i disastri che farebbe in giro per la città, però il giudice costituzionale, quando emette una sentenza, deve valutare i limiti della portata della sua pronuncia, per cui la motivazione sarà molto interessante. Per questo che avrebbe vinto il Presidente era scontato, perché quando il Presidente fa il conflitto, il secondo conflitto vince, perché è brutto dire al Presidente che sbaglia, non è carino. La motivazione bisogna vedere come tiene in sostanza. Bene, torniamo alle nostre cose. Quali sono le nostre cose? Dunque, ieri eravamo rimasti a parlare, vi ho messo un po' di casi più o meno citati a proposito dell'ammonizione, rilievi antropometrici, prelievi ematici. Vi invito a comparire, che è un'altra questione che riguarda la libertà personale, il bagagliaio come domicilio, la segreteria di Maroni, il caso del privé, problema tutela della privacy, poi qui che cosa c'è? Conflitto napoletano, il problema da dove piove, ma ieri eravamo rimasti su un'altra questione, e la questione era sugli ombrelli. Una questione che riguardava la libertà di associazione, eravamo qui. E vi dicevo, la libertà di associazione, questo ve lo pongo per farvi capire funzionamento dei diritti. No? Allora, noi abbiamo l'articolo 18, ve lo leggevo ieri, tutti hanno diritto di, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, per scopi che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Allora, ieri vi ho commentato questa seconda parte, scopi non vietati ai singoli dalla legge penale, dicendovi che questa è una garanzia, perché non ci possono essere divieti associativi che non siano anche divieti individuali. L'esempio che spesso faccio, perché parlando soprattutto con i ragazzi che hanno questa diversa sensibilità, è gli ultra delle squadre di calcio, no? Club deficienti che vanno a massacrare gli avversari, devastano il campo, eccetera. Possono essere vietati i club degli ultra? La risposta è no. Non possono essere vietati perché bisognerebbe vietare di essere ultra. Tu devi vietare a uno di essere scemo. E poi puoi anche vietare di essere collettivamente, associativamente scemo. ma non puoi splittare le due cose, non puoi dire uno può essere scemo, ma non lo può essere in gruppo, perché questa garanzia copre esattamente questa ipotesi. È tipica caso, ed è uno dei casi che vi ho messo tra quelli citati, le associazioni sovversive. C'era un reato, ovviamente nel codice fascista, che puniva le associazioni sovversive. Ora, si può vietare a uno di essere sovversivo? Ci mancherebbe, anzi io sarei probabilmente arrestato fin da piccolo, di natura sono sovversivo, non so perché, la mamma mi ha fatto così, c'era un problema di DNA. Posso essere sovversivo quanto voglio, posso essere monarchico, voglio restaurare la monarchia in Italia, oppure posso essere anarchico da vignetta, cioè di quelli che girano tutti vestiti di nero e chiamano il figlio nullo e mi innescono le bombe sotto i monumenti ai caduti, oppure posso essere per abbattere l'ordine mondiale, è un mio diritto, libertà di opinione. Posso anche credere che la terra sia piatta, è tutto quello che voglio. Lo posso fare di conseguenza anche in modo associativo. Posso comprarmi un garage e fuori scrivo circolo sovversivo. Mi autodichiaro sovversivo. Sono per la sovversione e nessuno mi può fare niente. La Corte ha salvato la fattispecie penale, perché la fattispecie penale definiva il reato di associazione sovversiva come reato di violenza. La rubrica diceva associazione sovversiva, ma il testo diceva che l'associazione che usa violenza nell'azione politica. E allora la Corte ha detto, così come al singolo è vietato essere violento, per la stessa ragione è vietata l'associazione ad essere violenta. Questo è un problema delicato che si è posto per esempio sull'associazione di tipo mafioso, a carattere mafioso. Però la Corte ha detto essere mafiosi non è lecito il singolo. Il problema è un problema di definizione, cosa vuol dire essere mafiosi. Ma una volta definita la fattispecie del reato di essere mafiosi, questo può essere esteso, l'associazione può essere colpita, l'appartenenza a un'associazione mafiosa, dove il reato non è più essere mafiosi, ma appartenere a un'associazione mafiosa, come nell'altro caso il reato non è essere violenti, ma appartenere a un'associazione che faccia violenza. Allora questo è un tipo di concorso nel reato, concorso associativo. Tutti i problemi che studierete in diritto penale sono raffinati problemi di definizione, ma a me interessava spiegarvi come funziona questa garanzia, che è una garanzia fondamentale, è la massima garanzia di libertà, di autonomia dell'associazionismo, della formazione di associazioni. Però prima c'è un'altra cosa interessante, che era il punto a cui è arrivato ieri, e cioè che noi possiamo associarci liberamente, e questo è il profilo negativo che hanno tutti questi ombrelli. Tutti questi ombrelli hanno una tutela positiva, io sono libero di scrivere segretamente le mie comunicazioni, ma anche un aspetto negativo, anche se questo aspetto negativo non sempre viene immediatamente percepito. La corrispondenza c'è un aspetto negativo, se io non voglio corrispondere, non corrispondo, nessuno mi può imporre di corrispondere, di scrivere. Questo è un aspetto che non viene facilmente percepito, se non in casi particolari. Una volta c'era la selezione di Reader Digest che mandava in giro i suoi fascicoli dicendo se non vuoi restare abbonato e quindi che ti arrivi a debito, devi scriverci che non lo vuoi. Tipico esempio di abuso, ma questi sono usi commerciali abusivi, ma prevale l'aspetto, cioè nessuno mi può costringere a corrispondere, a esprimere il mio pensiero, confessa, viola la libertà di espressione se non sono processualmente tenuto a testimoniare, perché io posso avere il diritto di non esprimere il mio pensiero, così come ho il diritto di non esprimere le mie convinzioni religiose. Pensate che una volta sulla carta d'identità c'era scritto a quale confessione si appartiene, ed è stato tolto proprio perché uno ha il diritto di opporre la propria riservatezza, libertà negativa. E tanto è vero che, per quanto molti giuristi cattolici ritengano di no, ma la giurisprudenza ha detto mille volte di sì, la libertà di confessione, la libertà di culto dell'articolo 19 protegge anche gli agnostici e gli atei, cioè coloro che non hanno alcuna intenzione di condividere un culto, una confessione, eccetera, e sono protetti nella libertà di coscienza, cioè libertà negativa di coscienza. Negativa un corno, uno c'è una coscienza atea, che è una cosa diversa da una coscienza religiosa, per cui già il costringere uno a usare il termine ateo, secondo me, fa violenza alla sua libertà di coscienza, perché non, l'alfa privativa implica che ci sia una mancanza di qualcosa, di che cosa. E sul problema di associazione, sul diritto di associazione, questo diventa invece un problema molto vissuto e molto grosso, e vi dicevo che il problema dipende dal fatto che siamo pieni di ordini professionali. Tutte le professioni cosiddette liberali, l'avvocato, l'ingegnere, il medico, il notaio e così via, sono tenuti, chi fa questa professione, ad ascriversi a un ordine professionale. L'ordine professionale è concepito come un'associazione, per cui sono tenuti ad associarsi, e questa associazione esercita alcuni poteri pubblici, nel senso che le leggi dello Stato affidano a queste associazioni una serie di poteri, per esempio fare l'esame di Stato per accedere all'associazione. Voi dovete fare, se volete diventare avvocati o notari, un esame di Stato, che è una specie di pesantissima farsa, lasciamo stare, che è anche pesante perché insomma è molto rischioso, e questo esame è gestito dall'ordine degli avvocati. L'ordine degli avvocati ha dei poteri impositivi, nel senso che vi dice dovete versare una tassa di adesione e siete tenuti ad aderire alla cassa avvocati come assistenza e previdenza, anche quella fiscalmente pesante, ha poteri disciplinari nei confronti dei soci, per cui l'avvocato che abusa della sua attività e lede il codice deontologico, fissato il codice deontologico fissato dall'ordine, può subire delle sanzioni da parte dell'ordine, fino alla radiazione dall'ordine, così smette di fare l'avvocato. Naturalmente questo è stato, la questione è stata sollevata più volte davanti alla Corte Costituzionale, e la Corte Costituzionale l'ha difesa in un modo sempre non del tutto convincente, dicendo che sì, c'è la libertà negativa, ma la libertà negativa, come tutti i diritti, non è assoluta. C'è sempre questa questo principio della Corte, questo mantra della Corte, per cui i diritti non nascono assoluti e i diritti non sono illimitati, neanche nella loro sfera negativa, non solo nella loro pretesa di, ma anche nella loro difesa da. Per cui uno può essere costretto ad associarsi se vuole esercitare un mestiere, e questo è giustificato dal fatto che la libertà negativa si bilancia con un interesse pubblico. Qual è l'interesse pubblico? Beh, l'interesse pubblico è fondamentalmente l'affidamento degli utenti, dei clienti, dei pazienti, dei consumatori. Se voi andate da un medico e quello mette fuori un'etichetta "so medico", voi sapete che almeno c'è un ordine professionale che gli ha fatto un esame di Stato e un ordine professionale che gestisce la sua attività, dalla parcellazione al controllo dell'aggiornamento, lasciamo stare, alla serietà professionale e così via. Questo è garantito dall'ordine. Se non ci fosse l'ordine, chiunque laureato in medicina potrebbe mettere fuori, anche non laureato in medicina, chi ha detto che debba essere laureato in medicina? So medico, anzi, so guaritore, e voi come sapete? Dovreste informarvi per sapere se quello è un guaritore magico oppure un guaritore medico. E questa è la giustificazione. E con questo si sono difesi un po' tutti gli ordini, sono ordini anche non previsti, per esempio i panettieri, non so se ancora adesso, forse sì, sono iscritti o erano iscritti un ordine. La Corte ha detto questa è la difesa del consumatore che sa che quello che gli vende il pane lo ha fatto con certe regole, bla bla bla. E poi c'è l'ordine dei giornalisti, che è uno dei più contestati, perché l'ordine dei giornalisti non è l'ordine che protegge una professione liberale che ha delle ricadute sulle persone così dirette come il medico, l'avvocato, il notaio e così via, no? O l'ingegnere. È un ordine che protegge il giornalista professionista. Voi potete scrivere su un giornale. Chiunque può scrivere un giornale, è libertà di espressione. Non lo potete fare professionalmente, senza passare per l'esame di Stato che vi consente, gestito dall'ordine, che vi consente l'iscrizione all'ordine. E ci sono una serie di regole, tirocinio, come per l'avvocato e così via. E poi c'è l'ordine dell'albo dei direttori di giornale, quello che è scritto a Sallustini, e tutto questo si dice una garanzia dei cittadini, perché l'ordine dovrebbe vigilare sul fatto che i giornali siano letti da canoni professionali, e questo naturalmente è in continua contestazione, perché è anche evidente che questi ordini, che non a caso sono sorti in epoca fascista, sono molto più simili alle corporazioni fasciste di quanto gli uccelli siano simili ai dinosauri. Sono mutazioni della specie, ma mentre tra il dinosauro e l'uccello c'è una bella differenza, tra la corporazione fascista e l'ordine dei giornalisti tanta differenza non c'è. E quindi queste sono aree molto critiche della limitazione della libertà personale, della libertà di associazione. Però in questa slide si vedeva il gioco tra gli ombrelli, ma in questa finestrina si vede che il gioco tra gli ombrelli non è l'unico gioco che si svolge sul marciapiedi, perché c'è anche il gioco del vento. E allora la slide successiva riguarda esattamente questo problema. Da dove piove? Sì, capisco cosa state pensando di me e lo condivido. È un'ipotesi sulla generazione della pioggia che cade sugli ombrelli. Se l'ombrello è una metafora della protezione di un diritto, siccome l'ombrello nel mondo fisico, non quello metaforico, protegge dalla pioggia, la metafora prosegue domandandosi da dove cade la pioggia sui diritti, cioè che cosa è che incide sulla tutela dei diritti, perché ci sono incisioni tipiche e incisioni atipiche. Allora queste nuvolette qui intorno, altri diritti e diritto degli altri, e sono un po' le nuvolette che dicono esistono piogge non facilmente prevedibili. Altri diritti sono, per esempio, i diritti che si incrociano, come io ho il diritto di ricerca, sto ricercando un nuovo farmaco per una malattia genetica, la mia ricerca deve svolgersi necessariamente su geni umani e mi servono cellule staminali, e le cellule staminali le ricavo da una serie di cose, tra cui principalmente pare essenzialmente da embrioni, e d'altra parte se sto facendo ricerca non posso sperimentare solo sui topolini, perché i topolini al massimo diventano topolini un po' diversi, devo sperimentarlo sul corpo umano. Chi è proprietario dell'embrione? Forse la mamma. Puoi dire, signora, se volete un attimo gli frei un embrione e cominci a fare la tua sperimentazione e mi fuori una giraffa? Figlio mio, no, non è una cosa semplice, ecco un conflitto tra diritti diversi. Mentre se voglio fare la sperimentazione sul corpo umano, non è difficile capire chi è il controinteressato. Perché così sono sperimentazioni. E guardate che è una cosa che sorella dico così, scherzando, ma in realtà hanno dei contesti drammatici e spesso finiscono, tanto per cambiare, davanti al giudice. C'è una causa recente, ci sono dei provvedimenti dei giudici che hanno consentito al medico di svolgere una sperimentazione su dei bambini in stadio terminale della malattia, per cui spacciati. Si può dire spacciati o politically incorrect? Erano spacciati, perché questa è la condizione. E hanno detto, benissimo, fate la sperimentazione di impianti genetici perché è l'unica possibile speranza. Ma questi protocolli medici non sono autorizzati perché sono ancora in fase di studio, perché costituiscono un problema molto grosso. Immettere cellule staminali in un corpo umano, che è una prassi che adesso si stava improvvisamente aprendo dal 2007, quando un medico giapponese, forse coreano, aveva pubblicato su Science 3 pagine che avevano stravolto il mondo, in cui aveva dimostrato che prendendo una cellula qualsiasi del corpo della persona, per cui un pezzetto di pelle della mano, e iniettando il virus dell'HIV, cioè dell'AIDS, cioè abbattendo le protezioni immunologiche, si poteva farlo retrocedere a cellula staminale, cioè quella cellula, se non totipotente, multipotente, che è all'origine della nostra specializzazione del corpo. Cioè sono delle cellule, dalla cellula ovulo si va avanti con una serie di specializzazioni, le cellule staminali embrionali sono quelle che sono programmate per generare tutti i tessuti. Per cui se uno riesce a partire da quel tipo di cellule, può generare tutti i tessuti. Uno ha un pezzo di cervello che non gli funziona, ci cacci cellule staminali e dove la collocazione in cui le mette produce la produzione di cellule nuove, che è la grande speranza di tutte le malattie genetiche. C'è solo un piccolo problema, che i tumori sono generati da cellule staminali. E dopo le prime sperimentazioni, naturalmente sui topolini, chi se ne frega i topolini, si è scoperto che sì, queste generano i nuovi tessuti, per cui uno c'è il pancreas che non funziona, ci cacci dentro cellule staminali e il pancreas ricomincia a funzionare in un certo modo, solo che non smette di prodursi e questo genera tumori. Capite? Questo è il grande problema su cui sta lavorando tutta la scienza genetica. Anche noi qua a Ferrara abbiamo alcuni veramente tosti. Però il problema è: il giudice va a autorizzare una medicina sperimentale molto rischiosa, perché è l'unica speranza che ha di vita di un bambino. E su questo c'è una polemica infinita, naturalmente. Ma questi sono tipici e infiniti casi di scontri tra diritti. Voi prendete qualsiasi diritto e troverete che c'è un altro diritto antagonista. Cosa diversa è invece il diritto degli altri. C'è un esempio nel vostro manuale, dimenticavo l'aggettivo, nel vostro ottimo manuale, che è un esempio abbastanza tipico. Due cortei organizzati nella stessa giornata da forze politiche opposte. Che cosa deve fare l'autorità pubblica, che non può vietarli così, ma non può neanche farli gestire come due cortei che a un certo punto si incontrano e si menano? Questo è un tipico problema non di concorrenza tra diritti diversi, ma concorrenza tra diversi titolari dello stesso diritto. il contrasto tra Sallusti e il giudice torinese è un contrasto tra diritti diversi. Libertà di stampa è diritto alla dignità personale ed è un caso tipico. Il contrasto tra Mediaset e Europa 7 è un contrasto sullo stesso diritto di due pretendenti alla tutela dello stesso diritto, che è il diritto di impresa televisiva e di libertà di televisione. Queste però sono nuvoline, possibili piogge, che sono del tutto imprevedibili. Non c'è il meteorologo che può prevedere, anche perché altro che il mutamento climatico, il mutamento tecnologico, come nel caso delle cure genetiche, è talmente forte che di casi nuovi se ne producono sempre. Ma anche al netto della tecnologia medica o della tecnologia della comunicazione, la vita normale crea casi continui di nuovi conflitti tra diritti nei diritti. Quello che più mi interessa sono queste nuvole grosse che vi ho organizzato in maniera diversa. Apriti. Sono sempre le stesse nuvole con le stesse colorine, perché questo è per risparmiare fatica, ma vi dà un'idea delle connessioni costanti tra ombrelli e piogge, cioè tra diritti e limiti dei diritti. Questi sono, come dire, corrispondono agli Elisei, cioè soffiano perennemente, nella stagione giusta soffiano in una direzione, vento costante. I diritti della sfera individuale, quindi 13, 14, 15, libertà fisica, habeas corpus, libertà di domicilio, libertà di corrispondenza, hanno un controinteressato, che siamo tutti noi, e che è la repressione dei reati. Sono i diritti storici, quelli primi ad affermarsi, che sono i diritti che poi si sono stabilizzati come diritti che hanno antagonista la polizia, ma la polizia agisce, o quantomeno dovrebbe agire, non perché si diverte a perseguire la gente. La polizia agisce per reprimere reati, e questi reati sono concepiti dalla legislazione per proteggere i nostri diritti. Si punisce il ladro con il reato di furto perché viola la nostra proprietà, si punisce l'omicida perché lede il nostro diritto all'integrità fisica e così via. Per cui sono all'origine c'era un conflitto tra diritti individuali. Io sono libero di fare impresa, sì, ma tu non sei libero di procurare tumori alla popolazione di Taranto. In mezzo si è costruita una norma penale, divieto di, chiunque è punito, e questa norma penale c'ha dietro un apparato repressivo, che è fatto da polizia, magistratura inquirente, magistratura giudicante. I diritti della sfera individuale, che sono i diritti più gelosi, quelli che sono codificati nel codice penale per primo come protezione, hanno come loro limite proprio i poteri che il codice di procedura penale dà alla polizia. Io ho il diritto di non essere perquisito, ma l'articolo 13 mi dice subito dopo che posso essere perquisito nei casi e modi previsti dalla legge, cioè dal codice di procedura penale, e solo per autorizzazione del giudice. Io ho il diritto di stare a casa mia e fare quello che voglio e di escludere chiunque. Non c'è nulla di più geloso, di più coperto dell'ombrello, la testa sotto l'ombrello, che la mia abitazione, però la polizia, col mandato del giudice, può entrare a perquisire. Io ho delle garanzie per la perquisizione, che si svolge in certi modi con la presenza del mio avvocato, eccetera, ma io non posso oppormi al potere della polizia di reprimere i reati e quindi cercare le prove dei reati. Questi diritti della sfera individuale tipicamente subiscono questo limite. Io ho il diritto alla segretezza della mia corrispondenza, ma la polizia può essere autorizzata dal giudice a leggere la mia posta, a intercettare la mia posta, a intercettare la mia comunicazione elettronica e così via. Ma lo può fare solo nei casi previsti dal codice penale, perché sta perseguendo dei reati. Io ho una pesante accusa per stalking e la polizia può venire a casa mia, sequestrarmi il mio computer, leggere la mia corrispondenza per trovare le prove del reato. E il mio diritto cede, perché lì c'è una pioggia costante. Più complessa è la questione dei diritti della sfera pubblica, quindi circolo, riunisco, la circolazione è ancora a metà, e mi riunisco, mi associo, creo un culto, esprimo il mio parere, insegno, faccio dell'arte, faccio della ricerca scientifica, sono tutti campi di libertà, ma campi della libertà in cui io non mi sto difendendo dagli altri con il muro di casa e con i vestiti, sono campi di libertà in cui io comunico con gli altri, io sto insegnando a voi, e quindi questo mio libertà, io posso insegnarvi quello che voglio, infatti si vede, ma incontra un limite in quello che voi siete disposti a sentire, ovviamente. E il tipico limite è il limite dell'ordine pubblico. Quando mi dice l'articolo 17 che io sono libero di associarmi senza armi, pacificamente, di riunirmi pacificamente senza armi, e che il questore può vietare la riunione preavvisata per soli comprovati motivi di sicurezza pubblica, mi sta parlando di ordine pubblico. L'ordine pubblico è un limite tipico, l'ordine pubblico è la sicurezza collettiva. Qui c'è una letteratura antichissima su che cosa sia l'ordine pubblico, perché si contrappone tra un ordine pubblico ideale e un ordine pubblico materiale. Queste sono sempre le coppie antinomiche che usano i giuristi, formale e sostanziale, oggettivo e soggettivo. Formale, questo cos'era? Ideale, materiale. E c'è una bella differenza, perché l'ordine pubblico materiale, che è quello che vale, è la sicurezza. Per cui tu puoi limitare il diritto degli altri per motivi di sicurezza della comunità. La quiete pubblica sta nell'ordine pubblico? Probabilmente sì. È il motivo per cui vi è vietato di fare campagna elettorale col megafono sull'app alle 4 di mattina. È sempre ordine pubblico. Però vedete che un ordine pubblico che non è più la sicurezza fisica, è una sicurezza, come dire, è un ordine pubblico di vita tranquilla. Questa cosa della vita tranquilla è un piano scivoloso, perché la vita tranquilla può essere turbata anche da un'immagine. Un'immagine particolarmente cruenta. Certe pubblicità che ha fatto Benetton con Pagano erano state accusate di turbare la tranquillità della gente, perché erano scioccanti. E avevano lo scopo di scioccare. Però voi capite che questo porta indietro tutta una concezione che diventa etica e ideale. Per cui la vita della collettività può essere turbata anche da immagini un po' scabrose, da immagini un po' violente, da immagini chiaramente, esplicitamente sessuali, famosa pubblicità dei jeans degli anni 70, che era una ragazza vista da dietro con jeans Jesus. Non avrai altro jeans al di fuori di me, che è una pubblicità fantastica, chi l'ha ideata era proprio, no, era un genio, cioè di fronte alla genialità uno dire che c'è Leopardi e c'è la pubblicità, però aveva suscitato scandalo, censura eccetera. E allora voi capite che se noi cominciamo a riempire l'ordine pubblico di questi contenuti diventiamo uno stato etico, non molto da invidiare a Comeini e la banda. Buon caffè.